Sigla lunga oggi per voi che sapete, beh, siamo arrivati, buongiorno a Giovanni Conti.
Buongiorno, buongiorno a Davide Fersini.
Siamo qui oggi con un tema scottantissimo, divertentissimo, speriamo che lo sia anche per i nostri ascoltatori, per noi almeno lo è, suscita sempre grandi interessi, diciamo, questo personaggio di cui stiamo per parlarvi, perché il personaggio di cui parliamo è Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann, protagonista di un film documentario uscito su Amazon Prime, dunque visibile solo attraverso le piattaforme di streaming, e per peraltro visibile solo in Germania e in Austria per il momento, e scopriremo poi perché. Ma noi che abbiamo avuto la fortuna di guardarlo, in parte una ragione ce la siamo fatta, ma adesso ne discuteremo anche con i nostri ospiti. Si tratta di un film peana, potremmo chiamarlo così, per il grande tenore, però ci ha suscitato questa domanda. Allora, questo è il secondo documentario su Kaufmann e quindi in qualche modo lo si definisce il più grande tenore del mondo. Ma è veramente così? Lo è? Allora, per discutere di questo tema, ma anche del film, perché i nostri ospiti hanno avuto anche loro la possibilità di previsionarlo, abbiamo chiamato al nostro desco Elisabeth Norbert Schulz, soprano e soprano di fama mondiale e grande insegnante di canto. Buongiorno signora Schulz e benvenuta.
Buongiorno, grazie, è un piacere essere qui con voi.
E assieme a lei un'altra eminenza, Nicola Cattò, direttore della rivista Musica, grande esperto anche di canto, però sappiamo, appassionato quantomeno.
Grazie, buongiorno, troppo buono.
Allora, io partirei, se la signora Schulz me lo permette, da Nicola Cattò e gli farei descrivere questo film, in breve con i tempi radiofonici. Che cosa hai visto, Nicola?
Sì, allora il film si intitola in italiano Una star globale nel suo privato, sì. È un film di circa un'ora e un quarto che si svolge nella bellissima casa di Jonas Kaufmann vicino a Monaco, sul lago, uno dei laghi vicino a Monaco, in una conversazione in cui prendono parte sua moglie, la seconda moglie, la figlia maggiore e una coppia di amici che sono comunque anch'essi appartenenti al mondo dei media o dello spettacolo. La conversazione è molto piacevole, secondo me è un film non così kitsch come si poteva temere, perché attraversa un po' la psicologia di un cantante, il suo approccio con il canto e con la vita, si capisce che le due cose sono inscindibili una dall'altra, ed emerge il ritratto di un uomo innanzitutto completamente realizzato, soddisfatto, per cui l'arte è una cosa importantissima, ma non è la vita. È una cosa distinta, per cui sa ritagliarsi, ha saputo e saprà, infatti si fa anche l'esempio di Domingo come invece artista ammiratissimo, per cui l'arte è la vita.
Certo.
E poi si scopre anche, questa si conosceva già, la grande passione di Kaufmann per la cucina, per l'Italia, per la cucina italiana, quindi ha una macchina del caffè proprio di quelle da bar, da barista in casa e tutti i giorni cerca l'equilibrio perfetto. Insomma, e poi secondo me viene davvero il ritratto, in questo ritratto molto leggero, perché è un film molto leggero, molto piacevole, ma non superficiale. Ci sono cose molto interessanti anche a livello proprio musicale, di approccio al canto, e che lo rende complessivamente, secondo me, molto più godibile, molto più interessante di quell'altro che cui facevi riferimento a te, che comunque è di 3 anni fa, che si chiamava Jonas Kaufmann, A Tenor for the Ages, sì. Che invece era più, come dire, volutamente, squisitamente musicale, si seguiva le sue performance come Otello, con il suo pianista Helmut Deutsch, che tra l'altro è anche un altro, dimenticavo, dei protagonisti di questo secondo film.
Mi fa piacere, Nicola, che tu abbia fatto questo profilo del film, seppure, ma io non parlerò, sono su posizioni diverse. Mi incuriosisce molto, ma molto il pensiero della nostra ospite. Signora Norbert Schulz, che cosa ne pensa di questo film?
Ma io sono abbastanza d'accordo che è uscito fuori un uomo, devo dire, molto umano, ecco, quello è molto piacevole vedere lui, anche questa moglie molto bella, vivace, fresca, ecco, fresca, un po' meno freschi i due ospiti mi sono sembrati, ma lui esce fuori sicuramente come una persona che ha fatto un percorso suo da quando appunto ne parla con Helmut Deutsch e ne parla anche Helmut Deutsch di lui, arriva come giovane cantante in conservatorio, inesperto, poi parlano appunto quando lui ha avuto dei problemi reali alla voce, ha dovuto riprendere a studiare da un docente, sì, per rimettere a posto la sua vocalità e assicurarsi anche il repertorio che sta facendo adesso senza farsi troppo male alle corde. Trovo un uomo che ha un buon equilibrio con tante altre passioni, mm-hmm, e questo è molto piacevole, vedere che non è completamente immerso solo in una carriera, perché questo è molto pericoloso, e lui lo dice anche lui stesso, che quando finirà non deve essere solo la carriera la sua vita, ma tutto il contorno, c'ha tre figli grandi, c'ha un figlio piccolo, c'ha interessi vari. Quindi insieme il film io diciamo l'ho apprezzato, però devo anche dire che forse era per il personaggio che è lui oggi, che è uno Kaufman nel mondo, il film forse era leggermente troppo leggero, ma forse era anche voluto. E Jonas di suo ha detto anche delle cose importanti, delle cose che io condivido, di quello che è l'impegno dell'artista, il suo lavoro serio, e veramente come l'artista ha una disciplina, che anche lui stesso Kaufman dice: sono un perfezionista, quindi la disciplina va mantenuta. Nella leggerezza c'era l'uomo anche solido e forte, quindi il film non mi è dispiaciuto, non mi ha entusiasmato, perché noi ci si aspetta forse da Kaufman appunto un qualcosa di più di peso, certo, però non mi è dispiaciuto, ecco.
Beh, la voce è ovviamente quella di Jonas Kaufman, stiamo parlando del Rosenkavalier di Richard Strauss, Münchner Philharmoniker diretti da Christian Thielemann, il ruolo era quello del cantante italiano di rigori armato il seno, è l'aria scritta in italiano da un non italiano, Richard Strauss, cantata da un non italiano, e infatti secondo me il sottotitolo di questo film dovrebbe essere Jonas Kaufman, Der falsche Italiener, oppure è l'Italian.
Sono d'accordo, sono molto d'accordo dopo aver visto il film.
An Italian wannabe, cioè uno che vorrebbe essere italiano, che vorrebbe rappresentarsi al pubblico tedesco esattamente come tale, ma tutto sommato alla fine non lo è, pur con questo straordinario risultato.
Assolutamente,
no?
Sì, sì, sì.
E allora, parlando di risultati, allora entriamo proprio nel merito della questione. È il più grande tenore del mondo? Lo chiediamo prima di tutto alla signora Norbert Schulz.
Ci sono opinioni discordanti, nel senso, se vogliamo farlo diventare il più grande tenore del mondo che fa l'opera italiana come andrebbe fatta, allora no, ecco. perché quello che a me manca molto in lui è lo squillo italiano. Ecco. Parliamo per esempio di John Vickers, che era canadese ma cantava all'Otello con lo squillo, con il chiaro della voce italiana. Il tenore italiano deve avere questa maschera che dà uno squillo chiaro e che non si impasti nei centri. Lui quando scende ha questo suono un po' impastato, le L si mischiano con le A, con le varie vocali, perché dovendo affondare molto la laringe gli si blocca il palato e l'articolazione della vocale non viene fuori bene, quindi non c'ha una dizione pulita.
Sì.
E si sente che quando sale deve fare una bella spinta, perché una laringe che rimane molto affondata e bloccata, e quando si deve salire sugli acuti bisogna come saltare un registro, non si sente che scorre sul fiato, ecco. Sì. E l'italiano, il cantante italiano deve scorrere sul fiato. Noi abbiamo una scuola di bel canto che è proprio quella di un fiato che porta la voce e innanzitutto la dizione sulla maschera.
In effetti a un certo punto Kaufman dice una cosa, una dichiarazione parlando dei suoi inizi, dice: io cantavo come la mia idea del tenore tedesco e il mio maestro mi ha fatto capire che io invece dovevo cantare come me stesso, no? Perché allora chiedo, signora Norbert Schulz, qual è il tenore tedesco? Qual è la differenza a questo punto?
Ecco, è proprio quello, il tenore tedesco quando sale sul registro acuto fa quello che noi diciamo nel gergo nostro italiano, sale dritto, lancia la voce verso l'alto e apre molto i risonatori posteriori, e Kaufman c'ha un po' questo ancora, solo che ha mischiato un po' con quello che gli italiani chiamano coprire. Ovvero l'italiano gira il suono verso la maschera, lo raccoglie nella maschera con una tecnica che non si può stare a spiegare adesso in 5 minuti,
no, ci
però
mancherebbe.
Appunto, lo raccoglie nella maschera e viene questo brunito con contemporaneamente dentro il chiaro, ovvero il chiaro scuro della voce italiana. Sono delle frequenze che la tecnica del tenore italiana deve ci deve essere in ogni nota, in ogni suono, questo timbro chiaro scuro misto. Invece Kaufman c'ha scuro giù e chiaro su, e il tenore tedesco ha un po' questo, che proprio c'è un affondo che crea lo scuro, questa pasta nei centri artefatta da una gola tenuta troppo bassa.
Sì.
E quando sale su non è più possibile, che sennò la corda non gli tiene, la laringe non gli tiene questa posizione bloccata precedentemente, quindi fa un salto di registro, sale su dritto e si sente un altro tipo di voce sugli acuti, non è un amalgamare sul fiato i suoni. E i tedeschi ce l'hanno, quindi la base di Kaufman rimane quella tedesca, ahimè, nel senso che i tenori nostri italiani o quelli di scuola italiana avevano una base diversa, quello che si chiama in italiano poggiare la voce sulla maschera.
Nicola Cattò, il tuo parere su questa domanda così terrificante è o non è?
Abbiamo sentito l'opinione tecnica, adesso sentiamo il critico.
Il critico, sì.
È una domanda difficile, le classifiche chiaramente piacciono molto agli appassionati, ma lasciano un po' il tempo che trovano, però la pongo in un'altra maniera. Non so oggi quale altro cantante, non diciamo tenore, ma in genere cantante, sappia trovare una via così singolare ma convincente in un repertorio così ampio che spazia appunto dalla canzone viennese del primo Novecento o berlinese, sono stati il soggetto di suoi due CD stupendi, al lead tedesco, fino alla canzone napoletana, fino all'opera italiana, francese e tedesca, con una singolarità di approccio e una riconoscibilità di risultati così, così forte. Certo, Kaufman non è ugualmente convincente in tutto il repertorio, in certo repertorio francese lui davvero ha cantato di tutto, perché è partito facendo, vabbè, al di là dei piccoli ruoli da comprimario, ma ha cantato Don Ottavio, ha cantato Ferrando nel Così fan tutte, Tito, Idomeneo, e appunto finirà, perché nei suoi progetti con Tristano, Tannhäuser, già canta Sigmund, eccetera. Eppure con un'evoluzione che secondo me è stata molto naturale e molto, molto acuta, e tuttora la voce lo prova anche il fatto, sicuramente mi diceva la signora Norbert Schulz che ne sa molto certo più di me, è una tecnica particolare, anche singolare se vogliamo, però il dominio anche delle sfumature dei piani, dei pianissimi fino ai si bemolle, ai si naturali, tuttora, perché una settimana scorsa ha cantato anche l'aria Celeste Aida, la Scala, con un finale in un fiato sole, con un si bemolle davvero smorzato a regola d'arte, forse non a regola d'arte, però come dire, il risultato era perfetto, perché i pianissimi, i suoi pianissimi si sentono ovunque, anche in un teatro grande come la Scala, quindi magari, come dire, la ricetta è un po' particolare, ma la pietanza è buonissima. Ecco, qui non saprei se è il migliore tenore del mondo, però non saprei immaginarne uno migliore di lui.
Grazie Nicola. Sul fatto che Jonas Kaufmann abbia cantato un po' di tutto, non c'è dubbio. Ascoltate questa chicca.
Corona, 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 jetzt sitzen wir alle daheim. Corona, 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 anstatt im Theater zu sein. Konzerthaus und Oper, alles ist geschlossen. Ja, da bleibt uns nur zu hoffen, das dauert nicht zu lang. Aber ohne aufzutreten, wovon soll man leben? Ja, die Ebbe in der Kasse macht vielen Künstlern bang. Liebe Musiktheaterfreunde, wo auch immer Sie sind, ich weiß, es gibt zurzeit sehr viele Baustellen und Probleme. Trotzdem bitte ich Sie, wenn Sie auch in Zukunft ein so reichhaltiges und qualitätvolles Angebot in Deutschland vorfinden möchten, spenden Sie dem Projekt Sängerhilfe.de. Ich garantiere Ihnen, Ihre Ohren werden es Ihnen danken.
Insomma, molto lunga da tradurre, ma insomma, in qualche modo Jonas Kaufmann canta una canzoncina molto divertente sul coronavirus, ma alla fine la chiusa, nonostante appunto la leggerezza, è appunto, siamo in tempi difficili, ma se potete investire qualcosa sui cantanti, sulla musica, fatelo, perché questo è il momento giusto per farlo, più ancora che non andare a teatro. Dunque, abbiamo sentito l'opinione del tecnico e del critico sulla posizione. Giovanni, tu cosa ne pensi? È il più grande tenore del mondo?
No, assolutamente no, 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 no. Non sono in grado evidentemente di dare dei giudizi come quella della nostra famosa ospite, di cui ovviamente la ringraziamo. Non ho mai amato fino in fondo Kaufmann, neppure quando ne ho ammirato la potenza, l'arte, già da alcuni anni fa in festival prestigiosi, c'era sempre qualcosa che non mi convinceva. Evidentemente è un po' la mia deformazione. Ho una predilezione per il tenore all'italiana, ascoltando la prima volta che l'ho ascoltato in un'opera di Verdi, quindi è questo forse il problema che è nato fin dall'inizio, e oggi, sentendo la signora Norma Schulz spiegare così tecnicamente il dato vocale, insomma, mi ha chiarito forse qual è il mio problema fino in fondo. Riferendomi al film, devo dire che il film non ha contribuito a renderlo il più grande tenore del mondo, questo di sicuro, anche perché nonostante i nostri due ospiti abbiano detto che hanno gradito, io ho trovato il film un po' come qualcosa di costruito, forse perché lavorando per questa azienda anche come produttore video di musica, conosco diversi retroscena per arrivare, uso un termine che non è bello, ma in fondo è così, per far arrivare il pubblico che abbocchi in qualche, certo, in qualche modo. È un po' costruito per il pubblico tedesco, di cultura tedesca.
Infatti,
cioè sì. questa rendiamolo un po' latino, che è anche un po' piacione, direbbero, signora Norbert Schulz,
sì.
Lei che dice. Ecco, e questa macchina del caffè che citava Nicola Cattò, non mi meraviglierei se fosse stata comprata per l'occasione e regalata dalla produzione del video. Ovviamente non sarà così. Ecco, ma è un po' la ricerca del consenso anche attraverso l'essere qualche cosa che il pubblico di cultura tedesca ama molto e che con tutti gli sforzi che può fare non arriverà mai ad esserlo. E quindi questo è il mio pensiero.
Però prima di andare avanti, un ascolto del Kaufmann serio.
Ich liebe dich so wie du mich am Abend und am Morgen
Noch war kein Tag, wo du und ich nicht teilten unsere Sorgen. Auch waren sie für dich und mich geteilt leicht zu ertragen. Du tröstetest im Kummer mich, ich weint in deine Klagen.
Nell'anno Beethoven, uno Zärtliche Lieder, numero 123 dell'extra catalogo beethoveniano, ci stava bene. Ultimo disco di Kaufmann, Selige Stunde, si intitola appunto. Kaufmann accompagnato dal suo pianista Helmut Deutsch, che come ci ha detto Nicola Cattò è anche stato il suo coach sostanzialmente ed è coprotagonista di questo documentario. Alla signora Elisabeth Norbert Schulz a questo punto chiedo: qual è l'importanza di un vocal coach e soprattutto qual è la differenza rispetto a un maestro di canto?
Beh, il vocal coach ovviamente è colui che accompagna il cantante quando il cantante ha ingolato, quello che diciamo nel nostro gergo, i brani, e li ha fatti propri nel proprio strumento e ha bisogno di sciogliere il tutto con un bravo pianista che lo sappia sia guidare che accompagnare. E poi insieme si forma la musica, ovviamente, sia nella collaborazione prettamente musicale, ma anche con opinioni, con i gusti e con la cultura che entrambi apportano al brano. E in questo Beethoven posso dire che qui Kaufmann era perfetto. Allora lì esce fuori il tenore tedesco che parla la propria lingua e che canta in un modo più naturale, più sciolto, più libero, ma appunto quello che dicevo prima, senza girare i suoni in maschera, perché questo stile non si può fare in Beethoven, in Mozart non si fa, e qui si sente la base della sua scuola. Un tenore italiano questi leader così non l'avrebbe mai potuti cantare in quel modo, quindi sono proprio le due scuole diverse che vanno applicate nei diversi compositori, e portare la scuola tedesca dentro Verdi, come è stato detto prima, comporta che non ci sembra che Kaufmann in realtà sia proprio adeguato al 100% al repertorio italiano.
Premesso che io sono perfettamente d'accordo con la signora, Nicola Cattò, da critico, è colpa vostra allora che un tenore con queste doti, ma anche con queste mancanze, abbia sinora percorso una carriera così brillante?
Ma no, in realtà la critica può far ben poco, è il pubblico che decide il successo, l'insuccesso di un artista. In realtà abbiamo detto tante cose importanti, secondo me però ne abbiamo dimenticata una. Più che un tenore tedesco, Kaufmann è un tenore, è un uomo bavarese, e lo si sente, oltre che lo si sente moltissimo nel modo in cui parla, non dico a livello linguistico, ma proprio nella libertà con cui dice le cose, nel gusto di vivere, appartiene anche, secondo me, anche e soprattutto al repertorio lideristico. Ho avuto l'opportunità di sentire settimana scorsa alla Scala, prima della sciagurata chiusura, il concerto che riproduce interamente questo CD Selige Stunde, e mi sono rafforzato nell'idea che il suo modo di affrontare il repertorio lideristico derivi più da una tradizione mitteleuropea, quella, come mi ha suggerito anche un amico, quella degli Slezak, dei Tauber, che hanno questo diverso modo di affrontare rispetto al tedesco puro. Ecco, lo si sente sia a livello vocale, ma anche con una certa morbidezza di fraseggio, con un, appunto, un influsso forse lontano dell'opera italiana, che rimane in qualche maniera, ecco, pur tenendo ben distinti due ambiti stilistici e vocali.
Sì, d'altronde la signora Elizabeth Norman Schultz è sostenitrice di una teoria che va in questa direzione, giusto? Se non ricordo male.
Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Qui nei libri ho detto era perfetto, era proprio la sua... La sua seconda pelle. Poi i bavaresi sono vicini agli austriaci, hanno questo calore umano maggiore, il nord è quello più freddo della Germania, invece si avvicinano a, appunto alla gioia di vivere e all'apertura verso il prossimo che ci abbiamo anche oltre Alpe. Quindi si sente in lui, questo si vede, sì.
Dunque, io sono felice che non abbiamo minimamente menzionato la forma fisica di Kaufman, la sua apparenza, che sarebbe parte di questo integrante di questo discorso, ovviamente della sua grandezza.
Un ruolo
lo
sicuramente
è un bel uomo.
Ecco appunto.
È viva.
È innegabile che abbia stuoli di fan femminili che lo seguono ovunque.
Certo.
Di cosa dici, Giovanni Conti?
No, dicevo, il film lo rende evidente, lo rende la produttrice stessa è una fan scatenata.
Esatto, noi alla fine del film abbiamo riconosciuto anche una figura importantissima per chi segue le cronache finanziarie svizzere, Christine Cerletti Sarrazin, proprietaria della banca omonima, che si alza in piedi al termine del Nessun Dorma, proprio scatta come al termine di un concilio del PCUS, non so, una cosa veramente incredibile, applaudendo sfrenatamente, e appunto perché il successo di quest'uomo dipende da tanti fattori, sicuramente anche il fascino. Però noi abbiamo voluto analizzare soprattutto la parte vocale, e sempre con un ascolto di Jonas cantante ci saluteremo. Questa volta rimaniamo in abito tedesco. Ach so fromm dall'amata di Flotow, celeberrima in versione italiana, ma è bellissima anche in tedesco, soprattutto cantata da un tedesco. Prague Philharmonic Orchestra, diretta da Marco Armigliato. Da Davide Fersini
e Giovanni Conti
è tutto, un saluto e grazie ai nostri ospiti.
Buon pomeriggio.
Grazie a voi. Grazie. Buon pomeriggio.
Grazie.